microstilabili.
Alzi la mano chi sa cos'è una galla. Voi la mia mano non la potete vedere, ma vi assicuro che è immobile. E anche chiedendo in redazione, su 5 colleghi bloccati in corridoio, nessuno ha saputo rispondermi. E se la cosa da un lato mi ha sorpresa, dall'altro mi ha davvero elettrizzata, perché poter parlare alla radio di qualcosa di evidentemente poco conosciuto è sempre una bellissima esperienza. Detto questo, veniamo appunto alle galle. A guardarle sembrano strane escrescenze, quasi deformazioni, e le troviamo sulle foglie, sui rami o sulle gemme delle piante. Ed è molto probabile che le abbiate anche viste passeggiando per i boschi, ma che le abbiate scambiate per una malattia della pianta. E invece no, sono appunto le galle, una delle cose più inquietanti e affascinanti della botanica, il risultato di una relazione biologica estrema, come ci spiegano bene le nostre ospiti, Francesca ed Emanuela di Custodi di Erbe, il collettivo che promuove con passione il foraging consapevole e l'autoproduzione etica.
Allora, la prima cosa da chiarire è che cos'è la galla. La galla non è un organo della pianta, non è una semplice ferita, quindi non è un frutto, non è una cicatrice. In cecidiologia, che è proprio la scienza che studia i cecidi, cioè le galle, la galla è definita come una neoformazione di tessuti vegetali indotta da un organismo estraneo, chiamato galligeno. Ci sono degli studi recentissimi da cui è emerso che è una vera e propria riprogrammazione genetica e biochimica. Praticamente la pianta smette di seguire il suo normale programma di sviluppo per costruire una struttura specifica che serve da rifugio e fonte nutritiva al parassita. Per molto tempo si era pensato diversamente, si era creduto che la galla fosse una sorta di cisti, un sistema di difesa con cui la pianta potesse isolare l'attaccante e quindi proteggersi. Invece oggi gli studi molecolari recentissimi hanno mostrato e confermato che è l'insetto a comandare. La galla infatti è piena di tessuti nutritivi, strati di cellule ricche di amido e proteine che la pianta produce apposta per nutrire la larva. Sarebbe stato quindi un controsenso, no? Come protezione. E in biologia questo particolare sistema viene chiamato fenotipo esteso. Anche se la galla è fatta di cellule vegetali, la sua forma e funzione sono determinate dai geni dell'insetto. In parole povere, la pianta fornisce i mattoni, ma l'architetto rimane il parassita. Se poi vogliamo dargli una distinzione, possiamo vedere la loro forma. Due grandi categorie di galle. Le galle cataplastiche, che sono semplici e regolari e spesso sono degli arrotondamenti fogliari, le galle prosoplastiche, che invece sono molto più complesse e specifiche, con dei tessuti ben differenziati e costanti, tanto da permettere di identificare l'insetto solo guardando la forma delle galle. Ne menzioniamo due particolari. La famosa Bedegar, che è la galla, non so se ti è capitato, è quella galla pelosa che si trova attaccata alle rose selvatiche. Sembra una sorta di ammasso di filamenti che prima sono verdi e poi diventano sempre più rossastri fino ad arrivare a marroncini. In realtà sono delle foglie trasformate dall'insetto per creare una sorta di intercapedine d'aria che funge proprio da isolante termico per le larve durante l'inverno. Sì, nella tradizione veniva chiamata anche sonnifero della rosa perché si pensava che se se ne metteva una sotto il cuscino si poteva curare l'insonnia. Non è stato ancora confermato questo. E poi ce n'è un'altra bellissima che è la cosiddetta caput meduse della quercia. Anche questa sicuramente avrei visto. Sempre con tutte queste appendici, sembra proprio una medusa, proprio la testa di medusa. E quando sono fresche, diciamo, tutti questi filamenti sono leggermente appiccicosi. Qui la strategia è ancora più forte. Queste sostanze appiccicaticce vanno a intrappolare formiche e parassiti che cercano invece di arrivare al centro della galla per cibarsi della larva. E anche queste forme particolari sono state alla base del folklore, della magia, della superstizione di tantissimi popoli.
Ma come fa il parassita, l'insetto di fatto, a convincere la pianta a costruirgli, per modo di dire, una struttura che serve solo a lui?
Il meccanismo di induzione è proprio un capolavoro di bioingegneria. Il galligeno, cioè l'insetto, rilascia delle molecole segnale che mimano gli ormoni vegetali, come le auxine e le chitochinine, che servono a stimolare la crescita cellulare. Alcuni insetti iniettano persino delle proteine che interferiscono con l'espressione genetica della pianta e quindi spengono le sue difese. Esiste però un compromesso evolutivo. Possiamo ancora parlare di difesa in due sensi. Creando la galla, la pianta limita l'attività dell'insetto a un'area specifica e quindi evita di compromettere l'intero ramo e lo isola dall'attacco. E la pianta poi accumula nella galla concentrazioni altissime di tannini, fino al 70%. L'insetto della galla è immune a queste sostanze, ma i tannini proteggono però la galla, quindi anche la larva resta così protetta dagli attacchi degli erbivori e degli uccelli. Tutta questa incredibile bioingegneria di cui abbiamo parlato si basa su una coordinazione perfetta. L'insetto deve colpire esattamente quando la pianta sta facendo esplodere le sue gemme, cioè nel momento di massima spinta ormonale. Ma oggi poi le ricerche più recenti, basate sui dati raccolti nel 2025, che si stanno analizzando proprio adesso nel 2026, ci stanno mostrando un quadro veramente preoccupante per la salute delle foreste europee. Il problema è lo sfasamento fenologico che è causato dal cambiamento climatico, perché le piante spinte da inverni sempre più miti tendono a germogliare in anticipo e quindi gli insetti non riescono a rispondere bene a questi segnali, perché sono modulati anche dalla durata della luce del giorno e quindi rischiano di nascere quando le foglie sono già troppo vecchie o troppo dure per essere manipolate. Questi dati del 2025 sono i più recenti a nostra disposizione e ci dicono che questo dialogo millenario tra insetto e pianta sta diventando un monologo confuso. Potrebbe sembrare una vittoria per l'albero, non ha più le galle, l'albero è sano, ma in realtà non è così. Questo è il segnale che un ecosistema sta perdendo i suoi pezzi. Monitorare le galle oggi significa avere un termometro sensibilissimo di come le foreste stanno reagendo in tempo reale al collasso climatico.
Visto che in ogni puntata dedichiamo anche uno spazio all'uso in cucina e in cosmesi di quello di cui stiamo parlando, mi chiedo se e come l'uomo abbia mai usato le galle.
Ma le galle comunque sono state utilizzate in tantissimi modi nel corso dei secoli. La chimica delle galle infatti le ha rese protagoniste di ogni momento della storia umana. Intanto l'uso storico più importante è senza dubbio il famoso inchiostro ferrogallico. Per oltre 1500 anni, dai codici medievali alle partiture di Bach per esempio, la storia è stata proprio scritta con le galle. Venivano polverizzate e mescolate in genere con il solfato ferroso. In questo modo i loro tannini reagivano e creavano un inchiostro nero-bluastro indelebile e da un colore molto molto intenso. Ed in più le galle erano considerate una vera e propria risorsa per i conciatori, tanto che veniva chiamato l'oro nero. I tannini infatti hanno una peculiarità chimica incredibile, quella di legarsi alle proteine della pelle animale. In questo modo riescono a renderla resistente all'acqua e non la fanno marcire. Le pelli infatti conciate con le galle di quercia soprattutto erano le più pregiate e quelle utilizzate per finimenti di lusso, calzature per nobili. Ecco che quindi la galla non è stata mai una semplice curiosità botanica, ma una vera e propria risorsa industriale, biologica e strategica.
Invece, tornando a parlare di cucina, a differenza dei licheni e dei funghi, le galle non hanno un ruolo proprio principale in questo ambito. Sono quasi inesistenti e va detto chiaramente, non sono degli ingredienti culinari. In passato il loro uso è stato molto marginale e legato solo a contesti di estrema carestia. Il motivo è puramente chimico, cioè sono veramente amarissime, impossibili da mangiare e molto astringenti, spesso anche irritanti a causa dell'altissima concentrazione di acidi e tannini. Quindi non dobbiamo romanticizzare tutto quello che viene dal bosco. Le galle sono degli agenti chimici naturali, non cibo.
E in più le galle sono state per secoli proprio una colonna portante della farmacia rurale. Infatti è molto conosciuta la dottrina delle segnature, per cui la medicina popolare si basava sulla forma di un particolare elemento tale che potesse suggerire la malattia che poteva curare. In questo caso rientrano anche le galle. Per esempio le bedegar, quelle là delle rose che abbiamo detto prima, siccome ricordano leggermente i calcoli interni, venivano quindi utilizzate per trattare la calcolosi urinaria. Ma oltre però alla suggestione, c'era effettivamente una base chimica reale. il potere delle sostanze tanniche, come abbiamo detto prima. E i tannini hanno delle attività astringenti pazzesche, infatti le galle venivano usate proprio per bloccare emorragie o come dei colluttori in caso di infiammazioni della bocca e del mal di gola gravissimi. Per uso topico, con le galle si preparavano unguenti per curare piaghe e ferite, però bisogna sempre fare attenzione. Ciò che è efficace può essere anche aggressivo. Le galle non sono rimedi delicati, sono dei concentrati chimici incredibili che la pianta produce sotto coercizione. Il loro uso medico richiedeva una conoscenza precisa che purtroppo oggi è stata quasi del tutto perduta.
Ciclostilabili,